significa dello Spirito Santo. Ci affidiamo al Signore, chiediamo il dono dello Spirito Santo per accogliere la sua parola. Signore del tuo Spirito, perché possiamo accogliere con il dono più bello, quello della tua parola. In essa si riflette costantemente il mistero tuo del tuo amore, ma soprattutto quando contempliamo Maria,
la creatura che tu hai pensato da sempre come madre del figlio tuo, in lei contempliamo la bellezza del tuo amore. Facci sempre purificare il nostro cuore e i nostri occhi attraverso di lei. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Allora, leggiamo la continuazione di quel quadro, in qualche modo, che Luca sta dipingendo, proprio il caso di dirlo, no? Abbiamo ascoltato la volta scorsa l'annunciazione dell'angelo a Maria ed ora cogliamo questo passaggio ulteriore della visitazione, della visita di Maria ad Elisabetta, con il canto del Magnificat, perché sono due momenti strettamente collegati nel racconto. Siamo al capitolo 1, versetto 39 e seguenti di Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele e il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, Poi tornò a casa sua. Facciamo un po' di silenzio, dopo ognuno può rivedere qualcosa di questo testo. Non ci vuole molto, credo, a cogliere, dopo il racconto dell'Annunciazione, questa onda di bene, di positività, che coinvolge, avvolge Maria e le persone che vengono in contatto con lei. Luca, attraverso le parole che abbiamo ascoltato, sapientemente conduce ad uno sguardo che va ben oltre l'incontro di Maria, no, con la cugina Elisabetta, la parente. Va ben oltre l'evento storico in sé, che ci può essere, ci può stare, si può anche scavare un pochino, no? Pensare, no? A questa visita, i motivi di questa visita. Forse non sono nemmeno del tutto, come dire, tranquilli, no? I motivi. Pensate a Maria che rimane incinta prima, no? Del matrimonio, quindi probabilmente questo suo andar via da Nazareth ha anche, tra l'altro, queste altre motivazioni. Ma è È chiaro che Luca, l'evangelista Luca, trasforma questo momento in qualcosa di veramente di più grande, o forse meglio, diciamo che sa leggere dentro l'evento qualcosa di più grande. Lo ha già espresso nel momento in cui l'angelo dice che vedi tua cugina Elisabetta, pone proprio quel concepimento nella vecchiaia come un segno, tanto che, ripeto, diventa quasi la cornice dell'annunciazione, no? Il sesto mese, no? Ricordate, avevamo notato questa cosa. E quella nascita di Gesù, il concepimento di Gesù, diventa veramente il segno che colma, no? Da pienezza. E si riversa anche, appunto, su quello che era già avvenuto, il concepimento di Giovanni Battista. Maria diventa portatrice di questo mistero di pienezza. E questo va ben oltre, ripeto, quell'episodio. Diventa il segno di quello che Maria è anche per noi oggi. E Luca ne è consapevole e lo esprime chiaramente. Adesso lo vediamo come, no? Innanzitutto, già in quelle parole iniziali, molto belle, no? Perché incomincia dicendo in greco, proprio la prima parola che viene espressa è si alzò, levatasi. Maria in quei giorni, eccetera, no? Va in fretta, andò in fretta verso la regione montuosa, una città di Giuda. Levatasi, no? Che in italiano invece, no, in quei giorni Maria si alzò. Invece è la prima parola che viene messa, no, nel racconto da Luca. E attenzione, perché il verbo che è usato, levarsi, alzarsi, è quello della resurrezione. L'anastasis è la resurrezione in greco, no? E dice proprio anastasa, è un participio, no? Alzatasi, risorta. Maria in qualche modo già vive in quel mistero della vita che risorge, che nasce e non muore più. Quello che avviene in lei, quello che è avvenuto nel suo grembo, è appunto un mistero di vita che, appunto, nessun limite umano, nessun tentativo umano di violenza, di corruzione, di peccato può ormai interrompere. E Maria se ne rende parte, perché anche lei si alza e va. Nella vecchia traduzione non era nemmeno stato messo. Nella vecchia traduzione, se qualcuno ha il vecchio testo, in quei giorni Maria andò in fretta. No, invece è importante quel verbo. È importante. Esprime quella, ripeto, partecipazione di Maria, e quindi di riflesso, questo vale anche per noi ovviamente. Ricordate con che insistenza e con che forza, in tutto il Nuovo Testamento noi troviamo questa espressione, anche nelle parole di Gesù, ma poi San Paolo ha parole bellissime su questo quando dice che noi siamo figli della resurrezione. Figli della luce, della resurrezione, non siamo figli della morte, delle tenebre. E Maria esprime pienamente questa sua partecipazione alla vita di cui si è resa disponibile, per cui si è resa disponibile. E il movimento andò in fretta. È un movimento incontenibile, no? Quello della vita. Ecco, Maria lo asseconda, in qualche modo. Quindi, ripeto, leggiamo simbolicamente anche questo racconto che va oltre l'episodio nudo e crudo, no? In sé. E che però, d'altra parte, legge bene Luca, è spesso significativamente in quell'incontro, in quello stare insieme di queste due donne, che sono testimoni di una grazia, di un dono, tutte e due. E una conferma l'altra. E una conferma l'altra. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Entrata nella casa di Zaccaria, quel Zaccaria che non ha creduto, no? Ma l'incontro è con Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo. Quante volte è ripetuto questo nome di Elisabetta? Diverse volte. In un primo passaggio, nella prima parte del testo, è lei la testimone, in qualche modo, no? È lei che riconosce quello che è avvenuto in lei e in Maria. Quel bene invade anche lei, arriva fino a lei questo sussulto di grazia, di gioia. Attenzione, perché c'è tutto un vocabolario della gioia in queste pagine, in questa pagina che abbiamo letto. Tanti verbi, espressioni, no, verbali e anche sostantivi che richiamano, no, la gioia, la gioia, e aggettivi, cioè, per tutti, no? È un momento di gioia, anche se entrambe sono provate in qualche modo, no? Messe alla prova anche. Ma in questo momento prevale la gioia, l'altra parte di una vita che nasce, no? Non si può dire altro. Anche se stiamo arrivando perfino in qualche modo a volte a vederla come un peso, no? È triste, no? Che a volte si faccia tanta resistenza o ci si ponga tante ansie in negativo di fronte a una vita che ci è data. Invece qui appunto anche il bimbo nel grembo di Elisabetta partecipa di questa pienezza, di questa gioia. Elisabetta, come ho detto e ripetuto più volte, nel suo nome parla di Dio, del riposo di Dio, no? Shabbat, è lì Shabbat, no? Il nome di Elisabetta ci ricorda il riposo di Dio, che non è stare tranquilli, no? Ma è appunto la pienezza, il tempo di Dio, è il tempo di Dio, è di un Dio che appunto non è fermo, è all'opera, ma va riconosciuto. Ed Elisabetta riconosce questa opera di Dio, come Maria. E anche Maria lo esprimerà, ma adesso lo esprime lei. Ed esclamò a gran voce. No? Tutto, ripeto, esprime questo impeto di gioia, no? E di esultanza. Perché dove c'è il Signore c'è la gioia, quella piena, quella vera. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. La benedizione, punto, è la pienezza di Dio, no? Benedire significa riconoscere, dire bene, riconoscere, no? L'opera di Dio in atto. E la chiama la madre del mio Signore. Un riconoscimento molto bello, molto forte, anche che troviamo nel Vangelo. Forse è l'espressione più forte, se vogliamo, che troviamo nei Vangeli su Maria. La madre del Signore. Sulla bocca di Elisabetta. Quello che poi la Chiesa farà diventare proprio un proprio riconoscimento di fede. Sempre nella logica di vedere in lei l'opera di Dio che si realizza. Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Lo ribadisce di nuovo. È ripetuto, è raccontato e poi ripetuto da lei. E poi, beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Beata. È un'espressione di beatitudine, proprio dei macarismi, no? Come troviamo nelle beatitudini. Che poi Gesù raccoglie e proclama, no? Sul monte. Sia nella versione di Luca, nella versione di Matteo. Beata. Felice te. Colma di felicità. Perché? Perché hai creduto nell'adempimento. E questa espressione teleiosis, no? Dice la pienezza, appunto. Parlavo prima della pienezza. Qui Luca la esprime. Perché hai creduto alla pienezza di ciò che il Signore ha detto. Attenzione. Quando il Signore dice, fa.
Come nella Genesi. La bellezza di quei racconti dove Dio crea con la parola. Nel primo racconto. Dio disse e fu. La parola diventa atto in Dio. Non c'è separazione in Dio, no? Noi pensiamo una cosa, ne facciamo un'altra, ne diciamo un'altra ancora. No. Ma Dio no. In Dio c'è un'unità assoluta. Quello che dice è fatto. Quello che dice è fatto. E Maria ha creduto in questa pienezza. Se ne fa parte. E in quel momento anche lei, Elisabetta, ne è fatta parte. Bellissimo, perché vedete in questo racconto si riflette l'Antico e il Nuovo Testamento, l'Antica Alleanza e la Nuova Alleanza che si incontrano. L'uomo vecchio e il nuovo
che si incontra. Cioè, sono tanti i messaggi che sono racchiusi in questo incontro, e non è appunto solo l'incontro di due parenti incinta. Si sta compiendo qualcosa di molto più grande, e Luca non perde l'occasione per sottolinearlo. Ecco, è l'antica alleanza che trova compimento nella nuova alleanza. Quella donna anziana, vecchia, finalmente, ecco, partorisce ancora colui che porterà la parola su di sé. La parola scese su, dirà Luca poco dopo, su Giovanni Battista. Come l'ultimo profeta, l'ultimo portatore di quella parola che riconosce la parola fatta carne, la parola che diventa l'atto definitivo, pieno, di pienezza, teleiosis, di pienezza, dove non c'è vuoto. E quelle due donne rappresentano appunto tutto questo, la realizzazione di quelle promesse, di quelle speranze del popolo di Israele, che adesso appunto in Gesù trovano il compimento. Pensiamo a questa parola, compimento. Vedete, la nostra fede è paradossale, perché nell'esperienza, se vogliamo, finita, perché è storica, no? È la storia, nel tempo, di Gesù, riconosce qualcosa che è già compimento, tutto è compiuto, le ultime parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni. E quella pienezza che noi non possiamo mai arrivare a comprendere del mistero di Dio, ma che appunto in Gesù si è realizzata. È un mistero straordinario, che poi dice del mistero straordinario che ci abita, cioè che si realizza nella vita di ognuno di noi, perché appunto siamo visitati da Dio, colmati da Lui. Ecco la beatitudine, no? Beata colei che ha creduto. Corrisponde alla prima delle beatitudini, no, di Matteo. Beati i poveri in spirito. Perché appunto chi si fa povero è Dio che lo arricchisce, lo riempie, lo colma. O chi si riconosce povero, piuttosto, più che farsi povero. Non è che dobbiamo farci poveri, riconoscerci, lo siamo, no? In qualche modo poveri, ma è Lui che riempie quel vuoto. E non c'è più spazio per, no? Come dice Giovanni, l'Evangelista Giovanni, per le tenebre, no? Come la luce che invade le tenebre, le squarcia, le rompe. Ecco questo clima di gioia, no? Che diventa un altro messaggio molto chiaro che dovremmo cogliere anche per noi, no? Ecco, alle radici della gioia, potremmo dire quasi, no? Intitolare questo quadro, questo incontro. Ecco, non dimentichiamolo. Maria ci porta alle radici della gioia. E anche noi dovremmo farne tesoro più spesso, credo. che certe volte sembra mancarci, no? Sempre nel Vangelo di Giovanni, vi ricordate, no? Le nozze di Cana e il ruolo di Maria, no? In quell'episodio. Non hanno più vino, gli manca la gioia, il motivo della gioia. Fate quello che vi dirà. Perché quello che dice, appunto, è fatto. Però fatevene partecipi. Il vino lo dà lui, l'acqua la trasforma lui in vino, ma voi portate l'acqua almeno. No? Almeno portate l'acqua. Ecco, è questo che ci è chiesto, no? Di fare spazio a quest'opera redentrice e creatrice del Signore, sempre in atto. Allora Maria disse, e qui il Magnificat che è un testo straordinario, a dir poco, perché è un inno che la Chiesa sente così prezioso che ogni giorno ce lo fa ripetere nella preghiera, no? Dalla liturgia delle ore ai vesperi. Ed è uno dei testi più commentati, no? Di tutta la Bibbia, dai padri della Chiesa, e anche oggi nell'esegesi, no? Ci sono tanti scritti, quindi immaginate se in questo momento mi permetto di voler in pochi minuti sintetizzare tutta questa ricchezza. Forse anche qualcuno di voi avrà letto qualcosa, immagino, no? Qualche libro, qualche commento, qualche preghiera ispirata, ritrovata nell'interpretazione, ecco, di questo testo splendido, di questo inno, che Luca mette sulla bocca di Maria. È Maria che ha detto proprio queste parole esattamente, ma forse no, non c'è nessun registratore, nessuno che stenografo che stesse lì a scrivere quello che stava dicendo Maria, però sicuramente riflette quello che Maria ha vissuto. E Luca lo fa diventare quest'inno davvero splendido, un tessuto, no? Ricamato in qualche modo, perché usa fili che vengono appunto dall'Antico Testamento. È tutto, se voi guardate sulla Bibbia, se c'è nelle vostre Bibbie un riferimento ai testi citati o alle allusioni, trovate un elenco, no? di testi dell'Antico Testamento straordinario, ecco, primo Samuele 2:1 e seguenti, soprattutto poi Isaia e poi testi, no, dei salmi, soprattutto tanti testi, tanti salmi anche richiamati, no? E, perché ripeto, c'è tutta l'esperienza, no? di quel popolo che ha già sperimentato l'opera di Dio. Ha già sperimentato l'opera di Dio. Grandi cose ha fatto per noi l'Onnipotente, che diventa grandi cose ha fatto in me. Ecco Maria che diventa la figlia del popolo, pur essendo la madre del Signore, no? È proprio così. Perché in lei, appunto, si porta a compimento quell'esperienza già vissuta da quel popolo, e forse di cui lo stesso popolo di Israele non è capace di riconoscersi e riconoscere. Ecco, a volte questo può essere anche nostro. Certe volte anche noi non riconosciamo la visita del Signore, i segni della sua opera, della sua presenza in mezzo a noi. E nel Magnificat questo è evidente, no? In quel passaggio che c'è, dal personale di Maria, dalla sua gioia, dal suo motivo di riconoscimento di quello che Dio sta facendo in lei, a quello sguardo nella seconda parte del Magnificat che invece attraversa i tempi, abbraccia il passato, appunto, del popolo di Israele, ma guarda anche verso il futuro. Perché è come se leggesse i criteri di azione del Signore, sempre, di tutti i tempi, non solo nel passato. Passato, presente e futuro si intrecciano in questo inno, in questo testo del Magnificat. C'è il presente vissuto da Maria, c'è il passato vissuto dal popolo di Israele e c'è appunto quello che avverrà ancora, perché Dio è fedele. E Dio si ricorda della sua alleanza. Ritroviamo lo stesso messaggio anche negli altri inni, no? Che Luca intesse nel suo racconto dell'infanzia, quello che metterà poi sulle labbra di Zaccaria alla nascita di Giovanni Battista, il Benedictus, benedetto il Signore, no? Dio di Israele, eccetera, e l'altro più breve sulle labbra di Simeone, che ascolteremo il 2, no? Nella celebrazione della presentazione di Gesù al Tempio. Ora lascia, Signore, che il tuo servo, che i miei occhi hanno visto. Ecco, ma il più bello è proprio questo, ecco, dove, ripeto, questi tre tempi, passato, presente e futuro, si intrecciano e diventano una cosa sola. L'opera di Dio, fedele a se stesso. E alla sua misericordia, perché vedete la parola chiave è misericordia nella prima parte e poi nella seconda. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. E nella seconda parte ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia. È proprio un atto di fede nel Dio che è misericordia, appunto, come appunto tutto l'Antico Testamento lo riconosce. Dio buono e misericordioso. E dunque è questa l'opera di salvezza, riconoscere questa misericordia in atto di Dio. E questa è la potenza di Dio. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Questa seconda parte che incomincia proprio con questa espressione, no? E questa potenza del suo braccio non è per distruggere gli infedeli, no? Uccidere i nemici di Israele, ma per distruggere la superbia umana dell'uomo che pensa di risolvere da solo i problemi. E di realizzarsi da solo, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. E qui incomincia questo sguardo no? Doppio, no? In due prospettive del mondo. Che appunto rovescia i punti di vista, no? Che normalmente usiamo noi. O a cui cui noi ci assoggettiamo. Stupidamente. Per la superbia è una grande stupidità, no? Rende l'uomo incapace di vedere il vero senso della propria vita. E illude. È il grande inganno che si perpetua, no? E nel peccato di Adamo ed Eva. È il grande inganno. Mentre qui le parole di Maria, le parole di Luca, svelano appunto il vero, la vera prospettiva, quella giusta, dov'è? Difficile da leggere, da capire. Difficile. Perché passa paradossalmente attraverso un fallimento. Ma appunto, arriva il momento in cui, ecco, i pensieri dei cuori saranno svelati, come dice Simeone, no? A Maria. E allora, ecco, l'inconsistenza della superbia si esprimerà in una dispersione, no? È sempre così. Mentre gli umili della terra sono innalzati, gli umili, gli affamati, Israele, schiavo, in quel momento ancora una volta asservito, perché non è servo di qualcuno, è suo servo, del Signore. E Dio non dimentica, si ricorda della sua misericordia. Dio non è smemorato, gli smemorati siamo noi che dimentichiamo a volte, ripeto, questa prospettiva da cui guardare la storia umana, che sembra invece la storia di affermazione, di superbia, no? E di superbi. Ma se sapessimo leggere bene la storia, non hanno mai fatto una buona fine questi soggetti, no? Prima o poi crollano perché inconsistenti, perché non c'è pienezza. C'è il vuoto. Nella superbia umana c'è il vuoto. Non c'è Dio. E questo il Signore l'aveva già detto, come l'ha detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre. Maria raccoglie questa promessa e dice che è vera. E lo dice per sé e lo dice per noi. E la sua discendenza, ci siamo anche noi, per sempre. Finisce così questo cantico, no? Con queste parole. Per sempre. Per i secoli. Dice. È bello questo sguardo al futuro che ci abbraccia, no? Ci tocca. Tocca anche noi. Ecco, ricordiamoci queste cose, no? E non ci appaia troppo esagerato quello che dice, no, Luca, mettendolo sulla bocca di Maria. È proprio vero, quello che si realizza in lei, in Maria, è un mistero che tocca davvero tutti i secoli. Non è troppo grande. E questo non fa di lei una super donna, una donna che si smette sopra gli altri. Tutt'altro. Perché? che ha guardato l'umiltà della sua serva. Come si ricorda del suo servo, Israele. Ma come diceva San Francesco, no? O meglio, come diceva Dio a San Francesco nel suo sogno, meglio servire, no? Quando si convertì, la sua esperienza della Terra Santa, ma pensando appunto alla crociata, no? Quando il Signore gli dice che è meglio essere servo del vero Signore, no? Che non degli uomini, dell'imperatore, che non è il vero Signore. Ecco, accogliamo questa parola. Ripeto, ci potremmo fermare su ogni frase del Magnificat, perché è un inno di grande ricchezza e che a sua volta, come dicevo, ci richiama altri testi ancora, quindi dovremmo andare nell'Antico Testamento e riprendere la storia di Samuele, la storia di Isaia, no? Di altri, di profeti, di gente sconosciuta, di salmisti che pregano il Signore e riconoscono quest'opera del Signore, no? Nella loro vita o in Israele, no? Nella storia del proprio popolo. È un invito, no? Penso anche per voi, a non dimenticare la bellezza e la grandezza di questa tradizione pure che noi custodiamo nelle nostre preghiere, no? Il Magnificat, come il Padre Nostro, sono preghiere di un'intensità, di una densità, no? Straordinaria, infinita. Ecco. Facciamo le nostre, no? E volta per volta ci sveleranno qualcosa, perché sono parole che, ripeto, poi trovano un aggancio continuo con la nostra vita. Quindi lasciamo che, ecco, parlino, non stasera soltanto, ma ogni giorno della nostra vita. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. C'è questa sosta, poi riprende il cammino per tornare a casa sua. Dov'è casa sua? No, sì, Nazareth, ma appunto... La sua casa è anche la nostra casa. C'è questo ritorno e quest'altro verbo importante. Vedete, sono verbi che hanno una grande importanza. Non sono messi lì per caso. Tornare è il verbo della conversione, no? Maria in qualche modo si può dire anche lei sperimenta la conversione, non perché deve convertire dai peccati, ma al disegno di Dio. Per cui non ci si ferma. E Maria non rimane lì. Questa storia e questo incontro parla appunto all'inizio di questo movimento, ci fa entrare in un mistero che abbraccia tutta la storia, pensate un po', del popolo di Israele, anche nostra, e appunto Maria in tutto questo diventa la corifea, quella che va avanti, no? In piedi. Lo sarà anche davanti alla croce, in piedi. non prostrata, non atterrata, no? Da quell'esperienza. Ecco, serve anche a noi ricordarci questo, che il senso di quello che viviamo anche nelle difficoltà a volte della vita sta proprio in quel andare, alzarsi, andare e tornare alla nostra casa. Mettiamoci in piedi e facciamo la nostra professione di fede attraverso, questa volta, le parole di Gesù, no? Padre nostro, ecco, quest'altra grande preghiera che ci insegna anche questa, la prospettiva da cui guardare la nostra quotidianità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera a tutti.